Allora, un caro saluto agli amici di Radio Dharma, torniamo in diretta al Centro Meditazione Roma. Quest'oggi diciamo, finiremo un po' il nostro discorso sul retto sforzo e Stefano ci introdurrà alla retta concentrazione, Samma Samadhi, e all'esperienza di flusso. Nel sito web della radio c'è un link che riporta un grafico molto prolisso, devo dire, perché la materia è assai difficile, però commenteremo questa prolissità e soprattutto cercheremo di dare un senso a queste linee. Allora, la prima cosa, la più importante, è che in questo ottuplice sentiero, di cui l'ultima volta io ho sbagliato dicendo che viene raffigurato, io ho detto con una ruota con 8 cerchi, invece è una ruota con 8 raggi, ci sono questi 8 raggi che all'unisono fanno girare la ruota. La ruota simboleggia il Dharma, e il nobile ottuplice sentiero con questi 8 raggi. Allora, il retto sforzo è uno come gli altri 7 raggi, è molto importante. Un primo, secondo me, contrasto, difficoltà è nella traduzione. È una traduzione giusta, retto sforzo, però sforzo ha una valenza estremamente forte e spesso è connaturata con significati negativi, cioè lo sforzo è qualcosa di difficile. Forse secondo me la migliore traduzione è diligenza, un'equilibrata perseveranza, un intento, un giusto intento. E letteralmente la parola che viene usata è virya, è energia. Infatti si dice che il retto sforzo deve essere sostenuto da dell'energia. Che insomma un po' un ripetersi, sarebbe la retta energia e l'energia stessa. Allora, qui voi, qui con me, non avete questo foglio, però lo vedrete in questo diagramma, però ve lo spiego semplicemente. Il retto sforzo è incanalare in maniera diligente l'energia. Io uso il termine diligenza e non retto sforzo perché è essenziale una costanza. Cioè praticare il Dharma è una pratica della costanza, semplicemente perché ci rapportiamo alla nostra sofferenza esistenziale. Cioè, è come dire che io non avanzo una certa costanza verso me stesso. È impossibile. Io esisto secondo dopo secondo, momento dopo momento. E anche per quello che noi diciamo, cerchiamo sempre di meditare tutti i giorni, molto spesso, il più possibile. Io ho fatto diverse prove e già meditare una volta in più del giorno settimanale in cui qui ci vediamo aiuta tantissimo. Consapevolezza, la parola consapevolezza, noi qui pratichiamo la meditazione di consapevolezza, in sanscrito è smriti, smriti letteralmente è ricordare, proprio nella sua valenza etimologica è ricordare. Praticare almeno una volta, 3-4 giorni dopo l'incontro, quindi diciamo mettendolo a metà tra i due incontri, ricorda, ci riesce a riportare alla mente chiamiamoli gli avanzamenti che abbiamo raggiunto durante la seduta. Sembra poco, ma ricordarsi di ciò che si è acquisito, degli insight oppure delle sofferenze o insofferenze durante la meditazione è fondamentale, è un po' un diario di bordo. Questo è già un buon uso del retto sforzo, cercare una costanza. Allora, nel buddismo delle origini questa energia viene incanalata in modo sbagliato o giusto. La parola che torna e continua a tornare in continuazione è kusala kusala, salutare non salutare, o meglio abile a, cioè ciò che mi permette di, e non abile a. Allora, l'energia noi sappiamo che può essere incanalata verso il desiderio compulsivo, la brama fine a se stessa. Cioè rafforzare di fatto quello che noi oggi chiamiamo in maniera più comune l'egocentrismo. Questo è un modo non salutare di incanalare l'energia, così come l'avversione, la violenza e l'ambizione. Nei testi troviamo questa parola che rientra molto in realtà nel desiderio compulsivo, nell'egocentrismo. Di contro, e l'energia incanalata in ciò che è salutare riguarda la generosità, la disciplina, quindi ritorna alla diligenza, sembra un po' una matrioska, all'interno ritroviamo sempre i stessi fattori, la gentilezza, la concentrazione e la comprensione. Allora, in questo schema noi vediamo che l'energia incanalata diciamo, in ciò che è salutare, unita alla retta comprensione e alla retta motivazione, conduce al nirvana. Non unita a retta comprensione e retta motivazione, porta quelli che vengono chiamati semplici benefici, che sono benefici fantastici, cioè si parla di felicità. Allora, il buddismo non cura e non lavora per sviluppare la felicità. La felicità è uno stato impermanente. Il buddismo lavora per estirpare la sofferenza esistenziale, è totalmente un'altra cosa. Quindi noi, curando con energia ciò che è salutare, il Buddha si accorse che produciamo benefici, benefici quotidiani, cioè siamo felici. Poi la felicità la devi mantenere. È possibile mantenere una cosa che esiste solamente in date e precise condizioni? No. Quindi la felicità diventerebbe un oggetto frustrante, paradossalmente. La retta comprensione è la retta comprensione di quello che ho detto adesso. La retta comprensione viene messa sempre al primo posto nel nobile ottuplice sentiero. In sanscrito è samma, samma diciamo è superiore, nobile, drishti. Drishti ha la sua radice in drush, vedere. La giusta visione. Tu devi capire, devi vedere che perseguire la felicità paradossalmente non ti porterà alla quella che noi chiamiamo felicità, ma in realtà è la serenità. Non so se hai capito, ok. E l'altro raggio del nobile ottuplice sentiero che grazie alla retta comprensione e al retto sforzo porta al nirvana è la retta motivazione. Anche qui traduzione abbastanza esatta, spesso noi la troviamo con retto pensiero, perché la retta motivazione in realtà è appunto in quanto motivazione è un intento e i nostri intenti sono completamente addentellati a ciò che noi pensiamo. Tutto ciò che noi pensiamo potenzialmente produce poi qualcosa, un'azione, una condotta e quindi costruisce un'architettura molto complessa di relazioni. Quindi il retto sforzo, quindi una giusta energia in questo sentiero salutare, se non è sostenuto dalla retta visione e da un retta intento, una retta motivazione, non conduce al nirvana. La parola nirvana vuol dire estinzione, non è un paradiso. Il nirvana è una cosa che si compie nel mondo, non dal mondo. Il nirvana è uno stato in cui è stata estirpata la sofferenza esistenziale. È semplicemente questo, è uno stato mentale in cui noi non possiamo più crearci dolore a noi stessi. Allora, dato che il Buddha era molto sistematico e semplice, e negli stati di crisi la cosa che funziona meglio sono linee guida dirette, brevi e semplici, fondamentalmente lui ha sistematizzato tutto con cose che a noi possono sembrare banali. Allora, io qui nel diagramma ho diretto il retto sforzo nell'energia e nel discorso che ho fatto, e poi in queste brevi linee guida. Lui dice che il retto sforzo deve essere applicato in quattro modi. Il primo è un retto sforzo per prevenire l'insorgere di stati non salutari non ancora sorti. Sono i classici cinque impedimenti classificati dal buddismo che noi abbiamo, cioè chi pratica qui con noi dall'inizio conosce, sono il desiderio compulsivo, l'avversione, torpore e pigrizia, agitazione e preoccupazione, oggi noi potremmo parlare anche di ansia, e il dubbio improduttivo, quindi prevenire l'insorgere di questi stati. Si sono realizzati, non siamo riusciti a prevenirli. Il secondo step è abbandonare gli stati non salutari già sorti, in cinque step, semplicissimi. Il primo è sostituire il pensiero non salutare con uno non salutare, scusate, con uno salutare. Quindi se abbiamo l'impedimento del desiderio compulsivo, che è dei sensi, quindi tutti i sensi, anche la mente acquisisce sensi e desideri compulsivi, pensieri fantastici, il pensiero ruminante, noi possiamo meditare sull'impermanenza. Ora uso la parola meditare nel senso latino, ragionare, pensare, non stiamo nella pratica meditativa. Se c'è avversione, possiamo riflettere sulle qualità della gentilezza amorevole viene chiamata nel buddismo. La parola, forse qualcuno già l'ha sentita, è metta. Per il torpore e la pigrizia, la cosa migliore, diceva il Buddha, è ti alzi e fai la meditazione camminata. Kinin per chi pratica lo Zen. La girazione e la preoccupazione, e ci rifacciamo una domanda che i radioascoltatori non hanno sentito, ma qui Valerio aveva posto a Stefano, è la meditazione sul respiro. Agitazione e preoccupazione vengono controllate con una meditazione sul respiro. Non siamo all'interno della sessione meditativa, ma se veniamo colti, noi per strada ci possiamo fermare e fare quello che viene chiamato lo stop, pause and play. Ci fermiamo, realizziamo un attimo cosa sta succedendo, facciamo qualche respiro e cerchiamo di gestire la situazione. Semplicemente stando sul respiro. Thich Nhat Hanh, un grandissimo maestro vietnamita, diceva che il respiro è un po' una cartina di tornasole. Se noi prestiamo consapevolezza al respiro, ci accorgiamo che nei momenti di stress o di rabbia inizia a essere frequente e spezzettato. Quando la nostra mente si sta rilassando molto, inizia a diventare molto più leggero e ampio. Poi il dubbio improduttivo, il quinto impedimento, che noi oggi potremmo chiamare l'indecisione cronica, il Buddha diceva, ecco, qui ti siedi, mediti, è materia della vipassana, dello studio e delle domande. Il dubbio cronico veniva gestito dal Buddha in domande e risposte a tu per tu con la persona. Quindi se voi avete domande, io e Stefano siamo qui, lo studio. Ci sono dei libri, la meditazione vipassana la coltiviamo insieme. Questo era il primo step, la sostituzione di un pensiero non salutare con uno salutare. Il secondo è, consideriamo le conseguenze del pensiero non salutare. Sembra una sciocchezza, ma quando noi diciamo, ok, io voglio questo, mi piace, lo devo prendere, se noi riflettiamo, ok, ma che cosa comporta in quello che io sono domani e negli altri adesso? In genere è un buon deterrente, perché amplia proprio l'impatto dell'azione che noi andremo a compiere. Lo spostamento deliberato dal pensiero non salutare, qui entriamo in una materia più sottile, cioè se tu non ce la fai, pensa al suo contrario. Oh, sono triste, la semplifico molto, pensa a una giornata bella. Qui entriamo in quello che possiamo chiamare dei trucchi, cioè qui stiamo un po' bluffando. Però nel buddismo ci sono gli abili mezzi, se la situazione è troppo difficile, il disimpegno, cioè la ritirata strategica, è utile. Il quarto è l'esame nella pratica meditativa, cioè quello che abbiamo detto prima, con pensiero, mentre camminiamo, lo facciamo durante la meditazione, quindi dirigiamo la vipassana, sul pensiero non salutare, questa brama morbosa che mi spinge a questo rancore verso, lo facciamo oggetto meditativo per diverse sessioni della pratica vipassana. L'ultimo sconsigliato, però ultimo, è la soppressione del pensiero non salutare. Questo è perché produce quello che i greci chiamavano l'inversione dello sforzo. Stefano già conosce questa mia lezioncina, l'Enantio di Oromia. L'esempio più eclatante sono le scimmie di Tilopa. Tilopa era un grandissimo maestro buddista. Un giorno si avvicina a una persona e gli dice: come posso fare per raggiungere subito il nirvana? Tilopa gli fa: ah, subito? È semplice, basta che tu non pensi alle scimmie. E lui, questa persona dice: ma è fantastico, io non ci ho mai pensato, ci vediamo tra una settimana. Due giorni dopo, questa persona, distrutto, esasperato, ossessionato dalle scimmie, gli chiedeva di liberarlo dalle scimmie. Non riusciva a dormire, non riusciva a mangiare, non aveva altro pensiero, lo stava distruggendo. Ovviamente Tilopa l'aveva messo a dura prova. Ecco, sopprimere gli impedimenti in questo modo, ecco, considerate che si potrebbe sviluppare il suo contrario, cioè il fumo noi non riusciamo a sopprimere schiacciandolo con il piede, cioè comunque questo è impossibile. Poi il terzo grande step è far sorgere stati salutari non ancora sorti, cioè questo è semplicissimo, cioè sembrano cose semplici, però quindi è il lavoro di calma e di visione profonda, stiamo parlando di Samatha e Vipassana, e quelli che vengono chiamati sette fattori dell'illuminazione, che li tratteremo probabilmente da settembre in poi. Qui ve li elenco: la consapevolezza, l'investigazione, l'energia, ritorna al retto sforzo, la gioia, la tranquillità, la concentrazione e l'equanimità. L'equanimità è la virtù cardine di un illuminato, perché è equanime da bene e male, da dolore e piacere. Si trova in un punto di equidistanza o di equivicinanza, un punto equo. E l'unica annotazione che vi faccio di questi sette fattori, quando sono presenti tutti e sette, è presente il nirvana, cioè siamo in uno stato di illuminazione. Diciamo che esiste una sorta di illuminazione breve, durevole, che noi possiamo acquisire spesso anche durante il samadhi. Quando noi raggiungiamo un samadhi, uno stato di meditazione molto piacevole, c'è un depotenziamento degli impedimenti, iniziano a sorgere degli stati piacevoli che si rimpallano vicendevolmente aiutandoci, cioè inizia a esserci un po' di gioia, c'è un po' di energia, un po' di tranquillità, l'investigazione. Ecco, questi sono i 7 fattori dell'illuminazione. L'ultimo punto è consolidare, direi, insomma, bella intuizione, però consolidare gli stati salutari già sorti, cioè curiamo questi fattori dell'illuminazione. E qui ritorna un'altra volta il retto sforzo, dovremmo fare una traccia che poi ci riporta qui all'inizio, cioè come noi li consolidiamo con la diligenza, il retto sforzo. Ho riassunto brevemente quello che insomma studiosi e praticanti insomma hanno compilato in circa 400 anni di studi, però era per stare in tempi radiofonici. E niente, passo il microfono a Stefano.
Allora, io intanto saluto gli amici che ci stanno ascoltando. Visto che mi sembra di capire che ormai il tempo a nostra disposizione sta finendo, io, perché sono quasi le 9, allora io mi limito semplicemente a introdurre molto brevemente il tema che avrei voluto trattare e vi do già da subito un appuntamento alla prossima settimana, in modo che possiamo trattarlo in maniera più approfondita. Semplicemente io intendevo oggi parlare di una, diciamo, dell'equivalente del samadhi per noi occidentali, che si chiama lo stato di flusso. Ed è un costrutto che è stato proposto da uno psicologo che si chiama Csikszentmihalyi, di origine ungherese, ma ha studiato a lungo sia in America che in Italia, e avendo studiato i momenti in cui le persone si sentono particolarmente bene, particolarmente creative, molto centrate in quello che fanno, ha elencato una serie di caratteristiche di questo tipo di attività, caratteristiche che noi possiamo coltivare e che la prossima volta vorrei, diciamo così, vorrei con voi costruire un parallelo tra queste caratteristiche, questo modo di fare, e quello che ci viene dall'insegnamento buddista, cioè dalla filosofia del Dharma. Ecco, allora, coltivando questo tipo di caratteristiche, noi possiamo arrivare a stare bene come un bambino che gioca felice con i suoi giocattoli e che perde la cognizione del tempo, è molto centrato, è completamente assorbito da quello che fa, sente che il compito che sta svolgendo è alla sua portata, ma non è noioso, è in controllo, ma non è teso, e potrebbe continuare così indefinitamente. Allora, Csikszentmihalyi, che è un esponente della cosiddetta psicologia positiva, afferma che questo stato, potremmo benissimo paragonarlo alla felicità, e la prossima volta vorrei entrarci un pochino di più, un pochino più in dettaglio, e farvi, diciamo, cogliere le similitudini e anche qualche differenza con il concetto di samadhi di cui abbiamo parlato oggi. Io per adesso vi ringrazio e poi vi do appuntamento la settimana prossima.